Buona giornata a tutti voi.
Grazie.
Ci poniamo in ascolto del capitolo 9 della lettera ai Romani, dal verso 1 al verso 6. Chi ci fa ascoltare?
Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Ecco anche il versetto 6.
Sì.
Tuttavia la parola di Dio non è venuta a meno. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele.
Passiamo dalla sezione dedicata alla giustificazione per grazia, dal capitolo 5 al capitolo 8, alla sezione dedicata alla parola di Dio. Spiegherò subito perché questa parte va intesa in questo modo. Il titolo della nostra meditazione, che cerca di cogliere i contenuti di questa parte della lettera ai Romani, è la fedeltà della parola di Dio, o se volete in termini negativi, appunto, la parola di Dio non è caduta in vano o non è venuta meno. Questa è una delle sezioni più complesse dell'epistolario paolino. Per alcuni, come ad esempio Wright, questa sezione è la parte più importante della lettera ai Romani. Per altri, il capitolo 5, 8, direi che sono tutte molto dense, molto ricche e non danno pausa. Da dove nasce questa parte della lettera ai Romani, che intitoliamo appunto la fedeltà della parola di Dio, o la parola di Dio non ve ne è venuta meno? Bisogna correggere i titoli che trovate in molte Bibbie, il mistero di Israele ad esempio, quasi tutte hanno il rosso e il mistero di Israele non c'entra quasi per niente con la tematica di tutta la sezione, che è la fedeltà della parola di Dio. Appunto, come dice al verso 6, la parola di Dio non è venuta meno. Nasce da una situazione concreta che Paolo ha davanti a sé e sulla quale riflette, deve aver riflettuto tanto. Abbiamo ascoltato l'inizio, molto ricco di pathos: ho una sofferenza continua nel cuore, vorrei essere io anatema da Cristo per i miei consanguinei. La situazione che gli ispira questa parte della lettera ai Romani è l'incredulità di gran parte dei suoi connazionali. In pratica, com'è possibile che Gesù Cristo è nato secondo la carne da Israele, appartiene a Israele, è un ebreo, è nato ebreo, muore ebreo? Come mai Cristo non è creduto? Come mai non hanno creduto al Vangelo? E questa domanda ingenera una domanda ancora più acuta, più profonda appunto. A questo punto la parola di Dio non serve, questa parola di Dio è inutile, se non si realizza è inutile. Ecco la grande sfida che coglie Paolo, ed è in questo questa parte della lettera ai Romani è di una enorme attualità, però va ben chiarita, perché è, come l'ho chiamata nel mio commentario, è la sezione delle sabbie mobili per le eresie. Tutte le eresie hanno trovato in Romani 9:11 il loro terreno fertile o il loro affondo. Basti pensare ad esempio alla predestinazione duplice, al bene e al male. Se leggete Romani 9, solo Romani 9, sarete subito immessi e convertiti al metodismo oppure al calvinismo. È una sezione molto complessa. Anche la prospettiva manicheista ha trovato molto terreno fertile, e cioè ci sono coloro che sono eletti per il bene e coloro che sono eletti per il male, la doppia predestinazione. Questa sezione è altrettanto fondamentale perché, come denunciava Jacques Maritain prima del Concilio Vaticano II, se i cristiani avessero meditato di più questa parte della lettera ai Romani, sarebbero stati meno vili di fronte alla Shoah. Il Mistero di Israele è il titolo pubblicato da Morcelliana qualche anno fa di questo testo bellissimo di Jacques Maritain. Noi abbiamo, durante la fase della Seconda Guerra Mondiale, totalmente ignorato questa parte della lettera ai Romani. È una parte molto attuale, ed è attuale anche l'ultima ragione che abbiamo toccato soltanto di passaggio nei giorni scorsi: la salvezza, le vie di salvezza. Quante vie di salvezza? Una, due, parallele, molte. È una sezione complessa, molto complessa, perché Paolo legge tutta la parola di Dio a partire da un codice fondamentale che non è il nostro, ed è il motivo per cui ha ingenerato molte eresie, vale a dire la storia della salvezza. Paolo fa una rilettura di tutta la storia della salvezza. È come se davanti a sé avesse questa sequenza filmica della storia della salvezza, dalla elezione, dalla chiamata, fino al mistero di Dio. Voglio farvi conoscere questo grande mistero, affinché non restiamo nell'ignoranza. Paolo non usa un codice metafisico, non ragiona per sistema, ma ragiona per storia della salvezza. Questo è importantissimo. Se non si coglie questo aspetto, questa sezione è indecifrabile. Per questo dobbiamo cercare di cogliere i fili conduttori di questa storia della salvezza che si delinea in questa parte della lettera ai Romani. Tengo a precisare che è la parte in cui maggiormente l'Antico Testamento è diffusamente presente. Se togliete l'Antico Testamento da questa parte della lettera ai Romani, si riduce a 4-5 versetti. È un continuo richiamo dell'Antico Testamento, perché appunto Paolo legge la parola di Dio a partire dalla storia della salvezza. La parola di Dio si trova nella storia della salvezza, è presente nella storia di un popolo, nella storia delle persone. Vedremo nella conclusione questo aspetto storico della rivelazione della parola di Dio. Dunque, il primo dato fondamentale di questa sezione che Paolo coglie come sfida è che, nonostante l'evidenza, la parola di Dio rimane. Dio è fedele alla sua parola, non viene meno, anche se l'evidenza mostra il contrario. Qual è l'evidenza che mostra il contrario? Che proprio gli ebrei a cui è destinato il Messia secondo la carne non hanno creduto al Messia, non hanno creduto al Vangelo. Allora questo interpella la parola di Dio, perché da una parte ci dice come mai non si è realizzata, dall'altra parte qual è la sua credibilità, qual è la sua consistenza. Affronta questa tematica della parola di Dio che rimane fedele, e questo è il punto fondamentale, non Israele, la parola di Dio che rimane fedele, affronta questa tematica attraverso tre momenti. Il primo, il capitolo 9, dal verso primo fino al verso 29. Non tutto Israele è Israele, ma tutto dipende da un tema, da un termine. Il termine fondamentale di questa prima parte è la chiamata, l'ecclogè, la chiamata. La parola di Dio non è venuta meno perché la chiamata rimane sempre. Ecco la prima risposta di Paolo. Non viene mai meno questa chiamata, anche se sembra attraversare continui conflitti. Paolo non si tira indietro di fronte a questa sfida della parola di Dio che non viene meno, ma che continua ad essere sempre operante attraverso la chiamata, addirittura creando delle tensioni molto forti. È qui che Paolo ci dice che Dio ha amato Giacobbe, ha odiato Esaù, citando Malachia. È qui che ci dice che ha scelto alcuni e ha rifiutato il faraone. Come mai questa apparente doppia chiamata? La chiamata. Intanto cerchiamo di chiarire il filo conduttore di questa parte della lettera ai Romani, è che la chiamata rimane per sempre. La parola di Dio non viene mai meno, perché Dio quando chiama, chiama sempre. E Israele si definisce non per l'etnia, ma per la chiamata, per la elezione, appunto la eclogè. Fin qui qualsiasi ebreo sarebbe d'accordo, perché Israele non si definisce semplicemente per la razza, ma perché Dio lo ha eletto. Il termine Israele ha dentro l'elezione. Questa prima parte però ha un silenzio molto forte, molto notevole. Non si parla praticamente di Cristo, tranne al verso 5, a loro appartiene Cristo secondo la carne, punto e virgola, Dio è benedetto nei secoli, amen. Gesù Cristo appartiene a questo popolo. Per questo tutta la chiamata si fonda su questa continua elezione di Dio attraverso i benefici che ha fatto al suo popolo. Come riconosco la chiamata? Attraverso i doni di Dio fatti alla persona. Attraverso questi doni sono israeliti, hanno le promesse, le alleanze, la legislazione, i patriarchi, il culto, Gesù secondo la carne. Questa parte però parte da una, questa sezione della lettera ai Romani parte però da un evidente smacco o da un evidente contrasto rispetto alla fine del capitolo ottavo. Alla fine del capitolo ottavo Paolo ha detto: nulla potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Adesso abbiamo ascoltato all'inizio. Vorrei essere io anatema da Cristo per i miei connazionali, per i miei consanguini. Il commento più bello è di Giovanni Crisostomo. Giovanni Crisostomo, commentando questo scarto, afferma proprio questo, chiama in causa Paolo e gli dice: cosa dici Paolo di te stesso? Tu che fino ad ora hai detto che nulla potrà mai separarti dall'amore di Cristo, adesso vorresti essere separato da Cristo per i tuoi connazionali. Ecco il grande scarto, ecco la sofferenza di Paolo. Paolo è chiamato in causa in questo dramma per il quale la parola di Dio sembra apparentemente non realizzata. Questa prima parte però apre alla seconda, è funzionale alla seconda. Nella prima parte, nella meditazione personale, vi chiedo di informarvi sul termine chiamata. Poi semmai stasera lo riprenderemo o domani. La seconda parte. Cristo è il fine della legge. Romani 10:4. Dal verso 30 del capitolo 9 fino al verso 21 del capitolo 10 entra in scena prepotente l'azione di Cristo. La parola di Dio non è venuta meno perché Cristo è il compimento di questa parola. Ecco il senso dell'espressione, mi raccomando, fine della legge è Cristo, non vuol dire che Cristo è la fine o la conclusione della legge, ma Cristo ne è il compimento. Cristo è colui verso cui tende la legge, la parola di Dio. Questa è una sezione stupenda dal versante cristologico. Direi che la prima parte, la chiamata, è tutta finalizzata a questa seconda parte, Romani 9:30, 10:21. Se confesserai con la tua bocca e crederai col tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Lì Paolo rilegge soprattutto un testo bellissimo dell'Antico Testamento, il Deuteronomio, e lo rilegge proprio a partire dalla questa parola di Dio vicina a te, nel tuo cuore, non lontana da te, questa parola della fede, questa parola che è Cristo, perché la fede nasce dall'ascolto, l'ascolto dalla parola, la parola di Cristo. In questa parte della lettera ai Romani Paolo dimostra che la parola di Dio non è venuta meno perché si è realizzata in Cristo. Ecco la risposta centrale: perché in Cristo ha raggiunto il suo compimento. Dunque sembra apparentemente non realizzata, non compiuta, in realtà ha trovato il suo compimento in Cristo. Questo compimento in Cristo che ci fa capire un aspetto centrale della visione di Paolo sulla salvezza. Cristo è la via di salvezza. Cristo è la via di salvezza non soltanto perché noi crediamo in Lui, mi raccomando a questa prospettiva di Paolo, ma per un'altra motivazione, perché Lui è il compimento di tutta la scrittura. Tutta la scrittura raggiunge il suo fine, il suo compimento in Cristo, addirittura diventa parola di Cristo. Qui Paolo fa una distinzione molto bella in greco, che purtroppo in italiano non si può cogliere, tra logos e rema. Permettetevi un attimo una precisazione filologica. Paolo qui parla di rema Christou, di parola fatta, non di logos. Il greco è molto preciso, non è come l'ebraico. L'ebraico è molto povero di parole, per cui in poche parole deve mettere tanti contenuti. Il greco no. Il greco distingue tra logos e rema. Cos'è il logos? Il logos è la parola. Il logos è anche il debito, perché ogni debito è ogni parola data è un debito contratto. Logos è la parola, ma rema è qualcosa di più. Rema è la parola realizzata, è la parola incarnata, è la parola compiuta, perché Dio quando parla fa. È molto bella questa distinzione, non è semplicemente filologica, vedete bene, perché ci fa capire che la parola di Dio non è come la parola dell'uomo. La parola dell'uomo è solo detta, la mia parola è detta, non è ancora realizzata. Per realizzarsi ogni parola umana ha bisogno di una verifica concreta, di un compimento, di un'attuazione. Una promessa deve trovare un compimento per essere una parola compiuta. Ogni nostra parola è sempre flatus vocis, è sempre elucubrazione verbale. La parola di Dio non. La parola di Dio, quando è detta, si fa. E Paolo, per sottolineare questo farsi della parola, questo farsi della parola, usa il termine rema. È una parola realizzata. In Cristo la parola di Dio non è soltanto detta, ma è realizzata. Vedete che grande conoscenza ha della parola di Dio. Di Dio che quando dice compie, e in che cosa compie? In Gesù Cristo. Gesù Cristo è questa parola realizzata, non è semplicemente il logos. Se volete la traduzione di rema, secondo il linguaggio giovanneo, la parola si fece carne. Ecco cos'è il rema, è questo farsi, da cui deriva il latino res rei. Da lì deriva, è il farsi della parola, è il realizzarsi della parola. In Cristo questa parola si è realizzata. Questo non esclude nulla della responsabilità di coloro che non hanno accolto la parola. Vedete come Paolo coglie continuamente le sfide presenti negli eventi che sta rileggendo. Cioè, di fronte a questa parola che si è realizzata in Cristo, qual è la responsabilità di chi non crede? Qual è la risposta di chi non crede? Rimane tutta la responsabilità di chi non ha creduto, perché la loro parola ha raggiunto tutto il mondo, fino ai confini della terra. Qui riprende Isaia, un testo bellissimo di Isaia. Come sono belli i piedi di coloro che annunciano il bene. Come potranno invocare se non hanno creduto? Come crederanno se non hanno ascoltato? Come potranno ascoltare se non è stato mandato? Qui c'è tutta la forza della missione per Paolo. E nello stesso tempo la responsabilità di chi, di fronte a questa parola che si è fatta, che si è realizzata, non ha creduto. Vi faccio notare che Paolo non trova la scorciatoia che noi troviamo spesso di fronte a tutto questo. L'importante è che tu agisca secondo una retta coscienza. A Paolo questa retta coscienza non interessa proprio. Anzi, all'inizio ha detto: me ne dà testimonianza la mia coscienza. La responsabilità di chi non crede al Vangelo. La terza parte va su un altro vettore. Se Cristo è la parola che si è realizzata, se Cristo è la parola che si è compiuta, la parte centrale è la seconda, Romani 9:30, 10:21, questa è la parte centrale. C'è una domanda terribile. Allora Dio ha ripudiato il suo popolo. Se Cristo è questa parola realizzata, se in Cristo c'è la salvezza, se Cristo è l'unico salvatore del mondo, riprendendo appunto la lettera di Benedetto XVI, se Cristo è questa parola che salva, forse Dio ha rigettato il suo popolo, ha rifiutato il suo popolo. Questo innesta il capitolo 11. Il capitolo 11, dal verso 1 fino al verso 24, risponde a questa domanda e risponde in maniera disarmante, imprevista. Nonostante ci siano molti che non hanno accolto questa parola di Dio, Dio non ha ripudiato coloro che ha eletto. Dio non ha rigettato il suo popolo. Anzi, questo rifiuto diventa funzionale. Ecco l'aspetto positivo di questa parte, il capitolo 11. Il rifiuto di molti è funzionale alla salvezza di un resto. E un resto garantisce che la salvezza è per tutti. Nessuno escluso. La conseguenza più naturale, leggendo Romani 10, è il contrario, ed è la conseguenza che noi abbiamo adottato per diversi secoli nella storia della Chiesa. Cioè che se Israele o se il popolo ebraico non crede al Vangelo non è salvato. L'abbiamo adottato per secoli questo paradigma. Bisogna credere al Vangelo per essere salvato. Se tu non credi al Vangelo, soprattutto se sei Israele, devi essere escluso per essere salvato. Paolo la pensa diversamente. La pensa diversamente attraverso proprio questo capitolo estremamente denso, che è il capitolo undicesimo. Attraverso due prospettive che delineo brevemente. La prima: Dio non ha ripudiato il suo popolo, il popolo che ha eletto, perché il suo indurimento o il suo rifiuto è funzionale alla salvezza degli altri. Dio si serve del rifiuto umano rispetto alla parola di Dio per salvare altri. È la prima risposta. Cioè Dio si serve di questo indurimento del cuore, perché questo indurimento del cuore diventi via positiva del male che è trasformato in bene. La seconda prospettiva, questo indurimento, questo rifiuto è momentaneo, non è definitivo. Paolo è convinto che alla fine tutto Israele sarà salvato, tutto Israele sarà salvato, come vedremo questo pomeriggio nella prospettiva del mistero. Tutto Israele sarà salvato, perché non perché c'è un happy end o perché c'è un lieto fine, ma perché è convinto che il rifiuto della gran parte di coloro che hanno non creduto al Vangelo è funzionale alla salvezza degli altri, e che questo rifiuto è soltanto momentaneo, non è definitivo, è di un momento, è soltanto parziale. In questo capitolo Paolo adotta un apologo molto bello. Mi fermo brevemente su questo apologo. È l'apologo dell'olivo e dell'olivastro, lo chiamo così. Non è tanto una metafora né una parabola, è un apologo, cioè è un racconto simbolico con cui evidenzia che c'è un paradosso nella storia della salvezza. Qual è questo paradosso? Che i rami di olivastro sono innestati sui rami dell'olivo buono. Questo è il grande paradosso, che i rami di olivastro sono innestati sull'olivo buono. Ci sono stati alcuni studiosi che hanno accusato Paolo di non conoscere l'agraria, perché è un lavoratore di tende. L'agraria ci dice il contrario, cioè che i rami di olivo buono vengono innestati su quello selvatico, lo bonificano e producono olio commestibile. Questi studiosi dimenticano che alla fine dell'apologo Paolo stesso dice: contro natura sei stato innestato. Contro natura. Paolo sa benissimo che questo processo di innesto è un processo di innesto paradossale, che cioè i rami di olivastro di coloro che non sono parte di Israele sono stati innestati su Israele. E c'è un paradosso nel paradosso. Questo reinnesto paradossale ha un'altra possibilità: che Dio possa riprendere i rami tagliati e possa rimetterli nell'olivo buono. Qui Paolo è molto diverso dalla prospettiva giovannea. Giovanni, che sembra tutto il Vangelo dell'amore, quando si trova di fronte alla vite e ai tralci, dice che i tralci che non portano frutti vengono tagliati e bruciati. Paolo no. Questi rami dell'olivo tagliati, Dio è capace di reinnestarli, di rimetterli là. Per la nostra meditazione, tutto questo discorso sulla fedeltà della parola di Dio, che cosa implica? Che cosa dice a noi? Questo è importante. Un primo tratto fondamentale che vorrei evidenziare: che la parola di Dio rimane per sempre nonostante l'evidenza contraria. Nonostante sembra dire l'opposto. Qui Paolo ragiona totalmente da ebreo, che ha una mentalità totalmente diversa dalla nostra. Noi, quando ci troviamo di fronte al non compiersi della parola di Dio, la nostra prima reazione è che la parola di Dio non serve. Questa è la nostra reazione, che la parola di Dio è inutile perché non si realizza, e se non si realizza vuol dire che non è neppure parola di Dio. Possiamo pensare diversamente. Basta vedere, mi hanno mandato recentemente tutta una discussione tra Odifreddi e Stagliano tenuta a Foligno, una cosa demenziale, in cui tutto ciò che è ignorato è la parola di Dio, sia da Odifreddi che da Stagliano, nonostante Stagliano sia vescovo e sia stato mio compagno. Hanno tutti e due ignorato la parola di Dio. Noi ignoriamo spesso la parola di Dio perché non sappiamo che cosa farcene, perché questa parola di Dio, se per noi non è funzionale, se non si realizza, non serve. Paolo ci dice l'esatto contrario, che se anche questa parola di Dio non sembra realizzarsi, rimane per sempre, rimane ferma, rimane come punto di riferimento di quello che chiameremo oggi pomeriggio il mistero di Dio. Allora, cosa vuol dire nella nostra vita quando non vediamo realizzarsi la parola di Dio? Quando noi ascoltiamo durante la messa, nella meditazione, nel breviario, nelle letture, nel commento, in tutta l'esperienza che facciamo rispetto alla parola di Dio, e questa parola di Dio sembra non realizzarsi. La risposta di Paolo è soltanto apparentemente non si realizza. La storia della salvezza dice che si è realizzata, si è compiuta. Secondo, qual è la nostra reazione di fronte al rifiuto o di fronte alla ostinazione, o quella che chiamo Paolo, perché Paolo chiama l'indurimento del cuore? Cioè, come ci poniamo di fronte a coloro che non credono nel Vangelo? Ecco la grande attualità di questa parte. E oggi noi siamo una minoranza assoluta, anzi più andiamo avanti più siamo destinati ad essere minoranza. Ecco la domanda: qual è il nostro modo di porci di fronte a coloro che rifiutano il Vangelo, di fronte a coloro che non lo accolgono, di fronte a coloro che non sanno che farsene di Gesù Cristo? La risposta di Paolo è funzionale. Questo rifiuto serve a... questo indurimento del cuore serve a qualcosa. Questo aporosis, la chiama così, questo indurimento interiore serve affinché tutti i gentili possano entrare, ci dice, e quando saranno entrati tutti i gentili, l'indurimento del cuore. Noi ci troviamo costantemente di fronte a questa realtà di persone che non accolgono il Vangelo, di persone che lo rifiutano. La prima nostra reazione è esclusione. La reazione di Paolo è un'altra, o la risposta di Paolo è un'altra. Tutto questo serve a qualcosa. Tutto questo nel disegno di Dio ha una funzione molto importante. Terzo tratto per la nostra meditazione: la chiamata. Ho detto che il filo conduttore, soprattutto del capitolo 9, è la chiamata. Direi che tutta la sezione, dal capitolo 9 fino al capitolo 11, anche se soprattutto nel capitolo 9, tutta la sezione è architettata intorno a questo motivo, la chiamata, l'elezione. Fermiamoci brevemente su questa affermazione, la chiamata. Alla fine del capitolo 11 Paolo dirà un'affermazione molto forte: i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, restano sempre. I doni e la chiamata di Dio, ecco il titolo della meditazione, non il mistero di Israele, la fedeltà della parola di Dio. I doni e la chiamata sono irrevocabili. Approfondiamo brevemente questo aspetto della chiamata. Per chiarire la chiamata, Paolo usa un registro particolare. vi raccomando a questo registro, appunto, che ci evita di cadere nelle eresie, ed è il registro del positivo e negativo. Del positivo la chiamata di Giacobbe, del negativo il rifiuto di Esaù. Del positivo, pur essendo gemelli, dell'uno del rifiuto dell'altro, o del rifiuto del faraone e della elezione di Israele, o del rifiuto dei vasi di collera per vasi di misericordia. Qui il criterio fondamentale della chiamata è la funzionalità, cioè ciò che sembra rifiutato è funzionale a ciò che è eletto. Chi ha intuito molto questo aspetto bellissimo della lettera ai Romani è, non a caso, Karl Barth. Karl Barth è calvinista, era calvinista, anzi era parroco calvinista in Svizzera, e durante la sua esperienza aveva una piccolissima parrocchia. Scrive appunto l'Epistola ai Romani, questo commento all'Epistola ai Romani. Quando arriva a Romani 9, Karl Barth ha una intuizione incredibile. Si pone la domanda: chi è Esaù e chi è Giacobbe? La sua risposta: Giacobbe è Esaù eletto, Esaù è Giacobbe rifiutato. È bastato questo commento a Romani 9 per svuotare il calvinismo, che cioè non esiste una doppia predestinazione, nonostante visibilmente io mi trovi di fronte a persone che rifiutano, io mi trovo di fatto di fronte a persone che non credono. Nonostante questo, non esiste una doppia predestinazione al bene e al male, ma esista una sola predestinazione, come la chiama la lettera agli Efesini, ad essere immacolati e santi nell'amore. C'è una sola predestinazione, non c'è una doppia predestinazione. Vedete che Karl Barth, che viene dal calvinismo, viene proprio dal movimento cristiano che fa della doppia predestinazione il cardine. Non esiste una predestinazione gemina, c'è una sola predestinazione ad essere santi e immacolati nell'amore. La chiamata è unica, ma questa unica chiamata incontra una storia di persone dove la libertà dell'uomo è accoglienza o rifiuto, dove la risposta dell'uomo è positiva e negativa, dove tu trovi la persona che accoglie e la persona che rifiuta. Allora, questo motivo della chiamata, perché alcuni chiamati, altri no? Perché alcuni eletti, altri no? Soltanto perché quelli che non sembrano eletti si trovano in coloro che sono eletti. Ecco la bellissima risposta di Barth. Allora, che cosa vuol dire l'elezione nella nostra vita? Cosa vuol dire questa chiamata? È una chiamata che esclude? È una chiamata che differenzia? Che separa? O è piuttosto una chiamata a servizio? O è piuttosto una chiamata che cioè serve a dire a chi non crede, a chi non fa parte, che è chiamato anch'egli nella nostra chiamata? Questo è un tema molto importante. La chiamata di Dio non è mai esclusiva, è sempre inclusiva. Dio non chiama mai alcuni per escludere altri. Dio chiama sempre alcuni per includere tutti. Questo è il senso della chiamata in Romani 9:11. Per questo la chiamata e i doni di Dio sono irrevocabili. Un ultimo aspetto della chiamata, se non finisco domani mattina. La chiamata di Dio è fedele. non dipende da noi, non dipende dalla nostra risposta, è un dono senza ritorno, è un dono senza risposta, cioè non dipende dalla nostra fedeltà. Molte volte noi pensiamo che perché la chiamata sia custodita ha bisogno della nostra fedeltà. Buonanotte. Perché la chiamata sia custodita ha bisogno della fedeltà di Dio. Se noi lo rinneghiamo, egli non ci rinnega, perché non può rinnegare se stesso. Questa fedeltà della chiamata, ma la fedeltà non dell'uomo, la fedeltà di Dio all'uomo. Mi raccomando il registro che Paolo utilizza in questa sezione. Rileggendo questa parte della lettera ai Romani, cerchiamo di cogliere come tutto è letto attraverso la storia della salvezza, la storia di persone, la storia di ciascuno. La parola di Dio non viene meno perché la storia di ciascuno la rende credibile. Ecco la risposta definitiva di Paolo.